E oggi parliamo di nuovo di CPR, un tema che abbiamo toccato e che tocchiamo spesso proprio perché questo programma cerchiamo di dedicarlo soprattutto a tutte quelle persone che resistono e lottano contro i centri di detenzione e di detenzione amministrativa e contro le deportazioni e tutte le forme del razzismo, e parliamo ancora una volta del caso della morte di Moussa Balde. Ne abbiamo già parlato varie volte a questi microfoni e in altri programmi della radio, ci sono stati vari approfondimenti. Oggi riprendiamo la storia di Moussa per parlare della sentenza di primo grado del processo che ha visto giudicare colpevole e condannare l'ex direttrice del centro gestito dalla multinazionale GEPSA insieme alla società. GEPSA dovrà versare alla famiglia un indennizzo provvisorio. Questo è per ora quello che è stato, diciamo, il verdetto di primo grado per questo processo, che era un processo iniziato dopo la morte di Moussa Balde. Ma ritorniamo un pochino indietro e proviamo a fare un quadro per chi forse non ascoltatrici, ascoltatori che non sanno qual è questa storia, che è molto paradigmatica di quello che succede ancora oggi nel centro di detenzione e di deportazione di Corso Brunelleschi qui a Torino, così come in tutti i CPR d'Italia. Moussa, un giovane guineano che all'epoca nel 2021 aveva 23 anni, era stato rinchiuso nel centro dopo aver subito una violenta aggressione razzista a Ventimiglia, dove viveva. È stato appunto arrestato al posto dei suoi aggressori e portato dentro al CPR di Corso Brunelleschi qui a Torino. Nonostante la sua situazione di grande vulnerabilità psicologica, era stato messo in isolamento. Pochi giorni dopo, il 23 maggio 2021, si è tolto la vita nella sua cella. Ecco, da lì è iniziata poi una lunga battaglia portata avanti in primo luogo dai familiari di Moussa, che con grandissimo coraggio e grande determinazione si sono battuti per tutti questi anni per cercare di avere chiarezza sulla sua morte e giustizia, pur consapevoli del fatto che nessuna giustizia potrebbe mai arrivare da nessun tribunale per la morte di un figlio, di un fratello. Eppure, insomma, i familiari di Moussa sono anche venuti più volte qui a Torino. Abbiamo avuto la grande fortuna di parlare con loro e sul sito di Radio Blackout, sul sito di Arraga, potrete trovare anche le dirette fatte con Tierno Balde, con Genabu Balde, la madre di Moussa. L'ultima era della scorsa primavera, fatta una bella puntata che è stata fatta all'aperto qui nel quartiere nord di Torino, di Barriera di Milano, insieme proprio alla famiglia di Moussa Balde e insieme a un'altra familiare di un altro morto di Stato, morto di razzismo. Hamid, morto qui a Torino nel carcere delle Vallette proprio pochi mesi fa, l'anno scorso in realtà. Ecco, con loro avevamo fatto questa puntata che vi invitiamo ad andare a ricercare sul razzismo, sulla morte portata dentro gli istituti detentivi. Ecco, per ritornare un pochino alla storia di Moussa, il processo, diciamo, è stato parte ed è ancora tuttora parte di una lotta in realtà molto, molto più grande contro il CPR da dentro e da fuori, e anche per riconoscere il fatto che ogni morte che avviene all'interno di un istituto di detenzione non è mai un suicidio, le responsabilità sono chiare. Del processo un po' più nel dettaglio parleremo fra poco con l'avvocato Gianluca Vitale, che difende la famiglia di Moussa, anzi, insomma, ha portato sul banco degli imputati l'ex direttrice del centro, così come il medico allora responsabile della gestione sanitaria del centro e che ci racconterà fra poco qualcosa di più di questo processo e di come è finito. E poi avremo modo durante il corso della trasmissione di ascoltare anche dei contributi della famiglia di Moussa Balde, di ripercorrere insieme un po' la sua storia e di arrivare anche all'attualità di quello che succede oggi nel CPR qui torinese, dove insomma, nonostante sia cambiata la gestione del centro, le torture, le violenze, gli abusi quotidiani continuano e continuiamo anche noi a cercare di usare questi microfoni per dare voce alle resistenze e alle persone che dentro il centro continuano a sopravvivere. E allora, prima di partire con la prima diretta, vi facciamo ascoltare un pochino di musica.
Όπως το Μανώλη και το Γιάννη, πάνε μαύροι. Να ξέρετε τι καταγωγή του πλάτη έχει βγάλει. Θρύλους πλάμι σαν το Μάνο Χατζηδάκη, μασαλά. Είναι εύλογια μεγάλη, με ό,τι γράφεις να γκρουβάρει. Όσο κι αν με πεις κι άλλες, το σαπούνι σου χαλάει. Έχω φράστος, έχω κάνει λάθη και έχω αμαρτάνει. Ο Θεός με κρίναλάνει, αλλά γάμα το χαλάλι. Για την Ελλάδα ρε γαμωτό, η τύχη μου έχει φτάσει μέχρι κοντού. Όταν με ρώτησαν να παίζει εδώ πιστολή, απαπα είναι τα χρέη που δεν πληρώνω. Ζωριά πολλά τραβάς με το που ξυπνάς. Που πια τα σπάς ενώ λογαριασμούς κοστάς. Ακυβέρνει το καράβι η αγάπη μας. Αφήσαμε τα δυο μας τρίτους να μας κυβερνάν. Θα σε αφανίσουνε στεγνά ψάρωσες μαζί τους. Ψέμα σου σε δίνουν και με παραμύθια σε ταΐζουν. Και για να χορτάσουν τι θα κάνουν. Θα σου πιούν τα αίμα χέστηκαν για σένα. Άσε δεν περνάνε αυτά σε μένα. Okay, πίσω στο θέμα να καλμάρουμε. Είσαι δύσκολη και ωραία το καταλάβουμε. Μα εδώ που φτάσαμε άλλο χρόνο δεν θα χάσουμε. Όσο με γράφεις γράφω ραπ και δες τώρα που φτάσαμε. Αλληλούι. Επιτέλους κάποιος το είπε. Αλληλούι. Επιτέλους κάποιος το είπε. Αλληλούι. Επιτέλους κάποιος το είπε. Αλληλούι.
Σκάμε για τέλα όπως τότε.
Αλληλούι. Είναι κάποιος άλλος. Αλληλούι. Γεννηθήκαμε κάποιος άλλος. Αλληλούι. Περπατάμε κάποιος άλλος. Αλληλούι.
Σκάμε για τέλα όπως τότε.
Just wanted to send some words of encouragement. Y'all stay focused, y'all keep working hard, believe in yourself, stay motivated, stay inspired, show love to your people.
DMX 50 Cent μες στο DNA Ray. TXC BDC μες στο DNA Ray.
DMC.
Ο νους της σκάει στον ύπνο μου και λέει: αν δεν δούμε την καρό σημαία, δεν είμαστε OK. Δυο μέρες καθόμουν, άιντε, ώρα να επιστρέψω. Τόσο κατάφερα να αντέξω. Προτού να μπω στο στούντιο, μια εβδομάδα θα νηστέψω. Σαν το σπίτι της γιαγιάς μου, αφήνω τα παπούτσια μου έξω. Η αλήθεια είναι πικρή.
Και πούς ακόμα.
Πιο πολύ περαστική.
Και πούς ακόμα.
Όταν χώναμε στο κρύο.
Μες στο χειμώνα.
Εσύ ήσουν ακλαρίνο.
Κοίς ακόμα.
Προσοχή, δικέ μου, κάνε αυτοκριτική. Δικέ μου, λες πως είσαι κορυφή. Δικέ μου, δεν ισχύει. Δικέ μου. Έχω βαρεθεί να ακούω θα και θα. Δικέ μου. Επιτέλους κάνε κάτι, στρώσου τη δουλειά. Δικέ μου. Και τι άλλο. Πάρε κανένα δώρο στη μαμά σου. Και τι άλλο. Ξέρω εγώ βρέστα με τον μπαμπά σου. Και τι άλλο. Πες στους φίλους σου τα σχέδιά σου. Και τι άλλο. Κάνε το όνειρό σου πιο μεγάλο.
E rieccoci in linea, speriamo di essere riusciti a combinare la diretta con l'avvocato Gianluca Vitale. Ci senti?
Mi sento benissimo.
Bene, grazie mille di essere in linea con noi. E appunto abbiamo introdotto velocemente la puntata che sarà tutta incentrata attorno al processo, che, cioè al primo grado del dibattimento che si è appena concluso sull'omicidio di Moussa Balde, avvenuto nel 2021, e abbiamo poi in chiusura degli audio direttamente arrivateci dalla madre e dal fratello maggiore di Moussa, che manderemo. Però intanto con te, se ti va, vorremmo un po' entrare nel merito appunto del processo, di che cosa è successo e insomma un po' un tuo parere di questo dibattimento.
Certo, intanto grazie per parlare soprattutto di CPR, per parlare della morte di un ragazzo, di Moussa Balde in quel CPR. Il processo che è concluso qualche settimana fa è andato, diciamo, abbastanza bene. È andato abbastanza bene perché comunque si è arrivati a una sentenza di condanna, quindi a un accertamento che c'era qualcosa che non andava in quel CPR, differentemente evidentemente da quanto sosteneva Jeps e da quanto sostenevano difensori di entrambi gli imputati, uno dei due è stato assolto, che dicevano che invece erano state rispettate tutte le regole, quelle poche regole che ci sono. Provo però a fare un brevissimo riassunto delle puntate precedenti, un riassunto della situazione. Immagino che
certo. Sappiate,
molto nel 2021, maggio 2021, dentro il CPR di Torino, era stato aggredito a Ventimiglia il 9 maggio, il 10, essendo irregolare nonostante fosse vittima di un reato, il 10 si trovava già al CPR di Torino, è stato dichiarato idoneo al trasferimento nonostante evidentemente fosse una persona vulnerabile, poi è stato messo in isolamento. Il processo ha dimostrato che era stato messo in isolamento nell'area denominata ospedaletti, che praticamente erano delle gabbie, delle vere e proprie gabbie separate dagli altri, in cui i detenuti vivevano da soli. È stato messo in isolamento perché rifiutato dalle altre persone che vivevano, che erano state detenute nella stessa area, perché si grattava, aveva delle ferite alla pelle e temevano che fosse una malattia infettiva. Questo è quello che verrebbe fuori. Avendo riconosciuto che subito, e questo ormai è chiaro, che non era una malattia infettiva, invece di risolvere la situazione in altro modo, uno dei modi sarebbe stato: non può stare trattenuto, quindi lo liberiamo, hanno deciso di metterlo in isolamento. È rimasto in isolamento per diversi giorni, fino a che il 22 di maggio del 2021 si è tolto la vita nella cella dell'ospedaletto. Il procedimento penale stranamente questa volta è partito, sono state fatte indagini, una prima tranche di indagini è finita con un'archiviazione. L'ipotesi era l'ospedaletto non esiste nella normativa, non esiste l'isolamento nella normativa dei CPR, quindi Mussa e altre persone che avevano fatto lo stesso percorso, finite anche loro in isolamento, non avrebbero potuto essere isolate, quello è un sequestro di persona. La procura dice quello effettivamente è un sequestro di persona in condizioni di trattamento inumano degradante, ma è sempre stato fatto fisicamente, materialmente le persone, i funzionari che avevano deciso quei sequestri di persona non avevano compreso che non si potesse fare. Questo ormai il procedimento è stato archiviato, quindi quel pezzo di processo non è mai stato fatto definito in questo modo. Il processo per la direttrice del centro e per il responsabile medico era per omicidio colposo per una serie di omissioni, quindi non avere riconosciuto la vulnerabilità, averlo messo in isolamento, non avere previsto un protocollo per la prevenzione del rischio suicidiario, non essere intervenuti in nessuno di quei momenti, in nessuno di quei giorni per risolvere questa criticità, e non avere riconosciuto Mussa Balde come il ragazzo che era stato testato. Il 15 maggio la garante per i diritti delle persone detenute dalla città di Torino dell'epoca, Monica Gallo, aveva chiesto alla direttrice: guarda, potrebbe essere finito da te una persona della Guinea picchiata a 20 miglia, arrivata il 10 con delle ferite, quindi una condizione di vulnerabilità che va affrontata. Per diversi giorni era stato risposto: no, non c'è nessuno che corrisponde a questo profilo. Peraltro denotando anche un problema profondo di mentalità molto superficiale, in tutti gli atti, spero non nella sentenza, ma in tutti gli atti si continua a parlare di cittadino della Nuova Guinea, della Guinea Conakry, non della Nuova Guinea, siamo proprio in un altro continente. Viene ad un certo punto individuato, in realtà viene individuato da noi e poi successivamente riconosciuto anche probabilmente dal CPR, immagino che lo sapessero già, però questo processualmente non è provato, però il 22-23 si toglie la vita. Alcune questioni che emergono durante il procedimento penale sono particolarmente significative. Significativo che la psicologa del centro, che aveva 16 ore in tutto per tutti i detenuti, ci dice: ma io facevo quello che potevo in quel pochissimo tempo che mi veniva dato. L'infermiera conferma che lui ad un certo punto a lui ha dato una terapia per la psoriasi, la terapia doveva assumerla ogni giorno, quando era in ospedaletto la terapia gli veniva semplicemente lasciata sul muretto esterno della cella. Questo viene confermato, tanto che la sera prima, lui viene trovato la domenica mattina impiccato dentro la cella, la sera prima era stata portata la terapia poggiata sul muretto, che è stata ritrovata la mattina dopo poggiata sul muretto, quindi nessuno si è preoccupato. E l'infermiera dice: no, sono passata, l'ho chiamato, non mi ha risposto, gliel'ho messa lì, poi sono ripassata dopo un po', ho continuato a non rispondermi, vabbè, pazienza, chissà perché non mi risponde, se n'è andata via. Questo ha confermato insomma il livello di attenzione ai detenuti che veniva posto in quel centro. Quando viene trovato all'interno dell'ospedaletto, lui è impiccato e trovano anche una prova che era stata fatta precedentemente, perché in un'altra poco distante da dove era riuscito a legare il cappio con il quale si sarebbe impiccato, c'era una prova di impiccamento precedente, cioè un altro nodo fatto sempre nelle lenzuola, per cui aveva avuto tutto il tempo di trovare anche il luogo, il posto migliore dove porre in essere questo gesto di disperazione. Abbiamo sentito durante il processo vari testimoni, adesso non c'è il tempo ovviamente per ricostruirle minuziosamente il processo, sostanzialmente si sono scontrate processualmente alcune tesi. La tesi della difesa della direttrice è sempre stata: io non c'entro niente, io sono come una direttrice di albergo, io consegno solamente le chiavi delle stanze, insomma questa è praticamente la tesi che è stata portata avanti, e non ho nessuna responsabilità sul fatto che lui sia stato collocato in ospedaletto in isolamento, per il resto io l'ho cercato, non c'era modo di trovarlo, quindi ho fatto tutto quello che andava fatto. La colpa è tutta della polizia, è la polizia che l'ha messo in isolamento. Abbiamo sentito diversi funzionari di polizia che invece hanno detto: no, collocamento in ospedale, collocamento in genere nelle varie luoghi di detenzione veniva deciso dall'ente gestore, da GEPSA. Evidentemente però ha prevalso la tesi dell'accusa, che era anche la tesi dell'accusa, cioè che veniva deciso da GEPSA, e soprattutto che da chiunque venisse deciso, comunque lui è rimasto lì, perché ad un certo punto si è detto: va bene, c'era un'emergenza la sera in cui lui è stato rifiutato dagli altri detenuti, andava trovata una soluzione temporanea, ma poi se lo sono dimenticato sostanzialmente in isolamento, e questo è assolutamente vero. Io peraltro continuo a essere assolutamente convinto che in realtà la GEPSA, la direttrice, sia assolutamente responsabile, ma ci siano anche molte altre responsabilità che purtroppo non sono state processate, della questura, della prefettura in particolare. La prefettura avrebbe avuto un obbligo di controllo di quello che succedeva dentro il centro, che evidentemente non è mai stato eseguito, non è mai stato ottemperato.
Se infatti scusate, ti interrompo un attimo, mi veniva da dire: il grande assente in questo processo è, diciamo, lo Stato nelle sue varie, appunto, diramazioni, soprattutto la prefettura, nel senso che sicuramente l'ente gestore e nelle sue cariche più istituzionali il medico che lo confinò, però diciamo la legalizzazione e la costruzione dei CPR e la loro normalizzazione assoluta è responsabilità totale dei vari enti che la legiferano, no? Quindi un po' mi sentirei di dire che forse il grande assente ovviamente di questo processo è che vale la pena sottolinearlo, non che questo cambierà le sorti del processo, però appunto giusto per ricordarlo.
Ma guarda, in realtà tu hai perfettamente ragione, e io ho condiviso per 4/5 le conclusioni del difensore di GEPSA, non della direttrice ma di GEPSA.
Okay.
Perché il direttore di GEPSA ha impostato tutte le sue conclusioni parlando dell'ipocrisia dello Stato, e ha perfettamente ragione. Cioè lui dice: lo Stato gestisce in maniera assolutamente ipocrita questi centri, perché li istituisce sa che sono un problema, sa che sono un luogo di sofferenza, sa che sono un luogo che sono uno simbolo giuridico, perché sono, è una detenzione in assenza di reato solamente amministrativa, gestita da un privato, ma evidentemente è molto più comodo fare in questo modo, quindi è molto più comodo poi scaricare sul privato la, la gestione di quel centro, insomma scaricare i problemi sul, sul privato. Sicuramente c'è una un'ipocrisia di fondo dello Stato. Io credo che ci sia anche una responsabilità giuridica, non solo, come dici tu giustamente, sull'istituzione dei centri, ma anche sulla loro gestione quotidiana.
Sì, anche perché le gare sono a ribasso, giusto per dire questo.
Le gare sono a ribasso, tra l'altro, questo è devo dire che è un passaggio assolutamente, sarebbe da riascoltare della discussione appunto di Gezza. Noi, insomma, la tesi era, noi siamo costretti a partecipare a una gara a ribasso, quindi con quel poco che ci arriva dobbiamo gestire quel centro. Beh, è ovvio, sarebbe ovvia la risposta, non te l'ha ordinato il medico di gestire un CPR, voglio dire, evidentemente certo. Avevi un guadagno, avevi una tua utilità, altrimenti non avresti partecipato. Io non avrei partecipato alla gara per gestire un CPR, onestamente, quindi credo che sia un argomento assolutamente fallace quello. Però resta quello, quindi resta che lo Stato, è vero, demanda un privato, ribalta sul privato i problemi della gestione a ribasso, quindi con fondi che è vero non sono fondi chissà cosa, ma sono fondi comunque per la gestione, e dovendo comunque avere un margine di profitto, evidentemente da qualche parte bisognerà risparmiare, bisognerà tagliare, e si taglierà sui servizi, sulla tutela dei diritti dei detenuti. Lo Stato è responsabile, però, dicevo, anche perché, per fare l'esempio proprio del CPR di Torino, l'ospedaletto non si è inventato l'ente gestore comunque come luogo all'interno del CPR. L'ospedaletto è stato costruito dallo Stato, è stato voluto dallo Stato, è stato deciso dallo Stato in persona della prefettura in questo caso, e quindi la prefettura è assolutamente responsabile del fatto che quel luogo esistesse e quel luogo esistesse in quel modo. Pensate che il povero Mussa viene collocato in isolamento, abbiamo detto, mi sembra il 13 maggio. Il 14 maggio viene spostato di ospedaletto, perché l'ospedaletto praticamente è una, appunto, questa cella per parte in muratura, parte con sbarre davanti e sopra, questa gabbia che è stata descritta molto bene dal Garante Nazionale come una gabbia di un pollaio. La gabbia in cui era stato messo il 13 era piena di escrementi di piccione, quindi era sostanzialmente invivibile, quindi il 14 mattina è stato spostato in un altro ospedaletto. Ecco, evidentemente chi era preposto, non solo chi gestiva quel centro, non si era accorto di avere piccioni all'interno di una cella, ma chi avrebbe dovuto controllare quel centro non si era accorto assolutamente di nulla, e non se ne sarebbe accorto neanche dopo. Questa conferma del fatto che non c'era nessun controllo da parte della prefettura, quel controllo che era obbligatorio, perché se demandi a un privato poi devi controllare come viene gestito quel luogo, al di là del fatto che quel luogo non dovrebbe esistere, ovviamente, e su questo nostro ragionamento credo che dobbiamo mantenere sempre sullo sfondo di tutte le discussioni intorno ai CPR, intorno alla morte di Bussa, intorno a qualunque processo che riguardi le morti di CPR.
Certo, anche perché, scusami, mi introduco qui perché... Ecco, questo è stato un processo che ha permesso tutta una serie di discorsi di venire a galla anche un po' in ambito, diciamo, istituzionale, su anche tra i media un po' più mainstream, però sono tante le altre morti avvenute dentro i CPR, e in ognuna di queste, se si arrivasse a un processo, verrebbero fuori prove inquinate, tentativi di depistaggio, e assolutamente una deresponsabilizzazione totale sia degli enti gestori che delle istituzioni. Pensiamo ad esempio alla morte recentissima avvenuta tra l'11 e il 12 febbraio nel CPR di Bari, di Simo Said, un giovane marocchino morto secondo il CPR per cause naturali e arresto cardiaco, ma chi era con lui parlava appunto di una persona che non stava bene, che chiedeva farmaci, che chiedeva di essere assistito medicalmente e che è stato ignorato. E pochi giorni dopo la persona che lo aveva assistito, il suo compagno di stanza, è stato deportato in Albania nonostante la richiesta di acquisire la sua testimonianza in incidente probatorio, nonostante il fatto che fosse sotto shock e che anche lui avesse una terapia psichiatrica prescritta, è stato comunque dichiarato idoneo al trattenimento ed è appunto stato portato nel lager oltre mare per cercare di allontanarlo il più possibile. Questo mi sembra che sia un episodio che parla da sé, che non ci sia appunto necessità neanche di commentare come appunto ogni morte dentro un CPR è una morte che ha delle chiare responsabilità statali e appunto delle aziende che lo gestiscono, e che forse l'unica cosa che si può dire insomma di positivo, perché fa male al cuore dire che c'è un risultato positivo che viene fuori da un tribunale in cui è stata condannata l'ex direttrice per un anno, che non è neanche il tempo massimo di detenzione dentro un CPR per una persona senza documenti. Quindi, però, l'unica cosa che si può dire è che appunto almeno viene fuori questa responsabilità chiara, e che speriamo sia un monito anche per le aziende che poi dopo si prendono questa responsabilità di gestire dei lager, e lo fanno senza nessuna remora.
Ma guarda, mentre parlavi mi è venuto in mente che la prima volta che mi sono dovuto confrontare con un decesso, con una morte di un detenuto dentro un CPR, con Fatih, credo che in una settimana non ci fosse più nessuno degli iniziali detenuti del CPR di Torino. Erano stati tutti, addirittura qualcuno liberato, cosa che non sarebbe mai successo, e molti deportati. Quindi evidentemente questo è quello che succede normalmente quando c'è un problema di questo genere, quando c'è un dramma di questo genere, che la prima cosa che si fa è fare sparire tutti quelli che potrebbero avere qualcosa da raccontare. Nel processo non abbiamo sentito nessuno, evidentemente nel processo torinese nessuno degli altri detenuti è stato sentito, perché nessuno degli altri detenuti era stato sentito all'inizio e sarebbe stato poi sentito successivamente ed era rintracciabile. Negli stessi giorni in cui finiva il processo per la morte di Mussa, è arrivata la richiesta di archiviazione per la morte di Usmane Silla al CPR di Roma.
Sì, del 2024.
Sì, e lì, a differenza che nel caso di Torino, in cui su questa parte di procedimento penale oggettivamente la procura si è molto impegnata e ha lavorato bene, su questa parte, cioè sulla parte relativa a Getta, per l'omicidio, quindi la parte in cui era accusata la direttrice, a Roma, a differenza di questo, invece si è ha prevalso la tesi è morto di suicidio. Il suicidio è un suicidio, non si può prevedere, quindi non c'era assolutamente niente di diverso che avrebbe potuto essere fatto. E la vicenda di Usmane, ad esempio, esordisce con, adesso non è il momento di ricostruire integralmente, però esordisce con una sua protesta rispetto al trattamento che aveva in un centro di accoglienza, quindi si decide di dargli un'espulsione e trattenerlo, viene portato a Trapani e il primo certificato medico di Trapani dice non capisce perché vuole stare, perché è stato trattenuto, non vuole stare qui, è molto agitato, non ha nessun problema psichiatrico o psicologico, e per questo motivo viene impostata una terapia farmacologica. Quindi è la prima volta, ne ho parlato anche con degli amici psichiatri, mi hanno detto che è una follia scrivere una roba di questo genere, la prima volta che si vede scritto questa persona sta benissimo ma dobbiamo contenerla farmacologicamente, sì, dobbiamo sedarla farmacologicamente perché ci dà fastidio.
Sì.
E questo è ovviamente folle. Volevo solo ancora raccontarvi, perché credo che questo è un pezzo di processo che andrà divulgato, pubblicato anche nel quello che è stato detto esattamente in quell'udienza. Noi abbiamo sentito anche i consulenti, no, i medici che erano stati incaricati dal pubblico ministero, da noi e dalle difese degli imputati, per capire se c'era qualcosa di diverso che avrebbe potuto essere fatto, insomma come si potute arrivare a consentire che si suicidasse. Ovviamente alcuni medici hanno detto no, ma il suicidio è il suicidio, c'era niente da fare, poi non possiamo copiare le regole del carcere perché quello non è un carcere, insomma varie cose, ma devo dire che è stato molto interessante e traziante sentire i nostri due consulenti, che erano Simona Tariani e Roberto Beneduce, che hanno descritto da una parte la leggerezza, l'assoluta superficialità con la quale vengono trattate le persone e hanno evidenziato che è una follia non sapere da dove arriva una persona che stai detenendo in un centro per migranti, non sapere quali sono, qual è la sua lingua, qual è la sua origine, come rapportarsi con lui, come può essere interpretato un suo silenzio o una sua parola. E dall'altra parte è stato raccontato questa terribile discesa agli interi che da un iniziale momento di negazione di diritto, di privazione della libertà personale, di rifiuto anche da parte dei pari, senza che quel poco di istituzione che sia davanti offre una protezione, arriva a un momento drammatico, che forse quello che viene definito il momento probabilmente il punto di non ritorno. Da una parte è il trasferimento in isolamento e il collocamento come una bestia in un luogo pieno di escrementi di piccione. In quel momento Mussa ha compreso che non era più un uomo. Nei giorni successivi c'è quello che è stato definito da Beneduce un processo di cosificazione. Non sei neanche più un animale, sei una cosa, e a quel punto non ti resta alternativa al gesto che hai posto in essere. E in tutto questo processo di discesa agli inferi nessuno si è accorto della sua esistenza e di questo percorso che stava intraprendendo, e avrebbe sicuramente dovuto accorgersi l'ente gestore, avrebbe dovuto accorgersi forse anche il medico è stato assolto per il momento, avrebbe dovuto accorgersi nella prefettura, avrebbe dovuto accorgersi nella questura, ma nessuno lo vedeva sostanzialmente.
Sì, vabbè, ricordiamo solo agli ascoltatori che Beneduce e Tariani sono degli etnopsichiatri, quindi appunto che danno. No, è solo perché magari qualche ascoltatore non è giustamente al corrente, giusto per dare la sfumatura dell'immagine della loro testimonianza. E per ribadire appunto che la linea sembra sottile ma invece è corposa tra l'utilizzo della psicoterapia, della psicologia o della medicina psichiatrica come tentativo di supporto e di terapia a una persona, o l'utilizzo di tutto quello che è l'ambito psicologico, psichiatrico e sanitario come utilizzo di esplicita tortura, che è quello che ribadiamo molte volte viene usato all'interno del CPR, che è un tassello, diciamo, della tortura. Per esempio, riconoscere l'idoneità al trattenimento è un utilizzo torturatore delle competenze mediche, così come somministrare degli psicofarmaci a delle persone che sono spaventate dinanzi all'essere state messe in un lager è un utilizzo torturatore, e così via davanti. Io volevo, in realtà non abbiamo più tantissimo tempo perché abbiamo gli audio della famiglia appunto che ci ha mandati, però volevo solo aggiungere che, ironia della sorte, ovviamente non è ironia ma sono cose ben pianificate dall'alto, si chiede l'archiviazione del processo a Roma e nello stesso tempo sono già stati processati con rito abbreviato e c'è stata la sentenza in primo grado dei compagni di reclusione di Usman Silla che si rivoltarono trovando il cadavere e sono già stati processati e c'è già stata la sentenza che conferma in primo grado il reato di devastazione e saccheggio, quindi diciamo due pesi e due misure che vale la pena sottolineare qua.
Molto velocemente dico che proprio per Usman abbiamo tutta l'immagine del momento in cui si suicida e evidentemente quel video che è stato registrato con una persona davanti al video non veniva neanche guardato. Ci sono diversi minuti in cui Usman arriva tutto il tempo per fare la prova, per attaccare il laccio, per impiccarsi e chi lo soccorre disperato. L'unico modo che trova per attirare l'attenzione di qualcun altro che sta dall'altra parte a guardare è tirare degli oggetti contro la telecamera sperando che si accorgano finalmente che stava succedendo qualcosa.
Sì, mi verrebbe da dire come ultimo commento, ecco, anche per riportare un pochino a un filo rosso che ci riporta anche al presente, quanto sia importante la complicità comunque sia del settore sanitario, quindi dell'ASL, che dei medici che operano all'interno del centro, che degli ospedali che prontamente riportano sempre e ridanno sempre l'idoneità al trattenimento alle persone che vengono portate in queste settimane dal CPR di Corso Brunelleschi in ospedale con gambe e braccia rotte, tagli, segni evidenti di autolesionismo, proprio perché in queste settimane l'insofferenza dentro il CPR del centro di Corso Brunelleschi qui a Torino è altissima, e proprio perché è funzionale alla tortura e al mantenere il controllo e la repressione dentro questi lager il tassello del sanitario. Ricordiamo menziono un articolo uscito su Altra Economia questa settimana che parla di come il medico gestore dell'area sanitaria dentro il CPR di Corso Brunelleschi sia in realtà un chirurgo plastico messo lì da Sanitalia, al momento anche sostituto del direttore sanitario della clinica della memoria di Collegno, che è anch'essa gestita da Sanitalia, della stessa insomma galassia societaria della cooperativa che gestisce il CPR, che ha sede a pochi minuti dal CPR, e quindi appunto da una parte si risparmia facendo gestire la salute all'interno di una clinica per persone malate di Alzheimer e all'interno di un centro di detenzione e di deportazione dalla stessa persona che chiaramente mi sembra di dire non potrebbe avere le competenze né la sensibilità, e da una parte si risparmia e dall'altra ci sono persone che in questi giorni lamentano delle sofferenze atroci che sono appunto provocate sia dalla condizione di detenzione che anche dalle botte e dai pestaggi delle guardie della polizia, che ha portato soltanto nell'ultimo mese a rivolte che hanno portato a due stanze dell'area rossa del CPR di Corso Brunelleschi che sono bruciate e il conseguente trasferimento in carcere di almeno 5 persone. Ecco, quindi varie forme di tortura e di repressione in cui collaborano ente gestore, istituzioni, ma anche i medici. Quindi grazie mille per questo resoconto che ci hai fatto e questo approfondimento.
Ricorderei solo, scusa, 3 secondi che ci sono dei medici che invece resistono, come quelli di Ravenna che sono finiti sotto inchiesta.
Esatto, che sono finiti sotto inchiesta. Esatto, grazie per averlo ricordato, perché appunto per fortuna ci sono, e comunque il fatto che siano messi sotto inchiesta è anche molto indicativo di quello che ci si aspetta, insomma, da parte dello Stato per i medici, che siano complici, altrimenti verranno perseguiti, ecco.
Grazie mille del tuo approfondimento. E mandiamo solo questi due audio ancora che ci arrivano dalla famiglia e ti ringraziamo moltissimo.
Grazie a voi.
A presto. Ciao. A presto. Ciao.